Nella lotta contro i guerriglieri curdi, l'esercito turco ha commesso errori che sono costati la vita ai soldati. Una dichiarazione clamorosa fatta dall'ex capo di Stato Maggiore turco Koshaner, che stanno facendo ovviamente molto discutere in un paese abituato ad avere grandi fiducia nelle proprie forze armate. Affermazioni registrate di nascosto che sono poi finite su internet pochi giorni dopo l'attentato del 17 agosto che ha provocato la morte di molti soldati per mano dei guerriglieri del PKK, ma che vengono anche dopo le improvvise dimissioni dello stesso Koshaner e dei vertici militari in polemica con il governo di Recep Tayyip Erdogan, e proprio mentre sono in corso tra l'altro anche violenti scontri, c'è una recrudescenza un'escalation di violenza tra l'esercito turco e i guerriglieri curdi. Tutto questo mentre ovviamente la Turchia affronta le crisi del mondo arabo, in particolare quella siriana che si svolge ai suoi confini, senza contare riacutizzarsi delle tensioni in Medio Oriente, e anche mentre ormai da un paio d'anni sono incrinati i rapporti con Israele. Insomma, ce n'è abbastanza per fare qualche considerazione sulla situazione interna della Turchia, ma soprattutto sul suo ruolo e sulla politica estera del governo Erdogan. E lo vogliamo fare con Alberto Tetta, giornalista freelance, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, che abbiamo al telefono. Buongiorno Alberto.
Buongiorno.
Allora, io comincerei proprio dalle dichiarazioni di Koshaner, che effetto hanno avuto e come tra l'altro si inseriscono anche in questa, possiamo chiamarla, lotta di potere che ormai va avanti da molti anni tra il governo Erdogan e l'establishment militare.
Sì, allora, le dichiarazioni registrate clandestinamente, insomma, di Koshaner, l'ex capo di Stato Maggiore dell'esercito turco, sono di un'importanza, di grandissima importanza. Lui e soprattutto si riferiscono a due situazioni. Prima di tutto quella della guerra contro gli indipendentisti curdi del PKK. Koshaner parla apertamente nelle registrazioni dell'incapacità delle forze armate turche a garantire la sicurezza dei propri soldati. Dice che ci sono stati soldati morti per mine piazzate dello stesso esercito turco, che anche altri ufficiali in certe situazioni di pattugliamento, quando attaccati dal PKK, sono scappati lasciando i loro soldati senza una guida, che ci sono stati molti soldati uccisi dal fuoco amico. Insomma, parla apertamente di soldati morti per fuoco amico e dell'incapacità dell'esercito turco di combattere in maniera sicura senza problemi di KK. E allo stesso tempo Koshaner parla degli ultimi provvedimenti e del conflitto con il governo, dell'attrito con la KP, in termini molto duri, e dice in una delle parti più interessanti della registrazione, che nonostante la modifica dell'articolo 35 della Costituzione, per cui i militari saranno processati, possono essere processati nei tribunali civili, l'approccio e l'azione dei militari non deve cambiare, perché deve continuare ad essere in linea con il suo ruolo naturale e la sua missione storica. Quindi sia dal punto di vista critica all'efficienza dell'esercito, che per quanto riguarda i rapporti con il governo dell'AKP, quelle uscite, le dichiarazioni di Koshaner sono esplosive. E tutto questo, tra l'altro, è molto importante se noi lo allora, le dichiarazioni sono uscite poco dopo le dimissioni di Koshaner, I motivi delle sue dimissioni sono legati al processo in cui, non solo uno, ma insomma, diciamo, ai provvedimenti, ai vari processi in cui sono coinvolti i membri delle forze armate.
Quelli coinvolti che vengono accusati di essere coinvolti con quel progetto di destabilizzazione, colpo di martello, insomma, col
Sì,
progetto di.
esatto, è iniziato quel processo, ci sono stati nuovi arresti, l'ultimo il 24 agosto, sia il processo di cui parlavi tu, sia Ergenekon hanno, diciamo, nell'ambito di quel processo, più, insomma, una grossa parte della leadership delle forze armate è stata arrestata. Quindi il motivo principale delle dimissioni di Kouchner era questo. La
Certo.
Chepé l'ha subito attaccato dicendo: Kouchner ha fatto bene a dimettersi, non certo per i processi, ma per invece le cose di cui parla nelle registrazioni che sono uscite.
Tra l'altro, tutto questo, come dicevo io all'inizio, arriva nel momento in cui c'è proprio un'escalation di violenza negli scontri tra esercito e guerriglieri. Si parla anche di una possibile, a questo punto, operazione di terra, adesso finito il Ramadan.
Sì, allora, i combattimenti e la recrudescenza del conflitto è iniziata a metà luglio. C'è stato il fuoco unilaterale proclamato dal PKK per permettere, che è durato fino al 12 giugno, la data delle elezioni politiche, era stata prolungata fino a fine mese, ma a fine giugno Ocalan ha dichiarato che il cessate il fuoco era finito. Da quella data ad oggi sono stati più di 40 i soldati turchi a perdere la vita in scontri con PKK, e i due attentati principali sono stati il 14 luglio a Silvan, nella provincia di Diyarbakir, dove sono morti 8 soldati, e l'altro il 17 agosto, dove hanno perso la vita 13 persone. E dopo l'attentato del 17 agosto ad Akari, il governo Erdogan ha deciso di intervenire in Nord Iraq. Tra il 17 e il 22 agosto ci sono stati gli interventi, cioè i bombardamenti più pesanti nella zona del Monte Kandil, il monte in territorio iracheno tra Iran, Iraq e sud-est turco, dove si trovano la maggior parte dei campi del PKK. L'esercito oggi parla tra i 145 e i 190 guerriglieri uccisi sulle montagne. Il movimento curdo e i media legati ai curdi, per esempio l'agenzia Serat News, hanno denunciato anche vittime tra i civili. 7 persone il 21 agosto sarebbero morte mentre cercavano di scappare dai bombardamenti turchi. E ora sì, voci sempre più insistenti, sono voci sempre più insistenti di un probabile intervento di terra in territorio iracheno. E dopo il 1 settembre, dopo
Ecco,
la fine della festa, conclusione del Ramadan.
Ramadan. Ecco, ma per un intervento di terra in territorio nord iracheno ci deve essere o c'è stato, secondo te, una qualche forma di accordo con il governo del Kurdistan iracheno?
Il governo del Kurdistan iracheno, Barzani e Talabani, non hanno diciamo, protestato contro le operazioni in Nord Iraq, contro i bombardamenti. Non hanno detto esplicitamente di essere contrari, però allo stesso tempo di sicuro.
Non possono, insomma, accettare a cuor leggero
Certo,
che le truppe
esatto,
turche
però
entrino.
Però invece gli Stati Uniti e la portavoce del Dipartimento di Stato americano, Victoria Noland, ha detto che gli Stati Uniti riconoscono il diritto della Turchia a difendersi in ogni modo dagli attacchi terroristici sul suo territorio. Quindi, se da parte delle autorità nordirachene dall'Iraq, dal governo iracheno, ci sono delle resistenze, certo l'appoggio americano pesa molto.
Certo. E in Turchia poi, io ho visto, tu l'hai scritto su Osservatorio Balcani e Caucaso, c'è però anche una mobilitazione, insomma, per chiedere la fine della guerra, per chiedere che, insomma, arrivi finalmente a una soluzione politica della questione curda.
Sì, il partito curdo, il BDP, il partito della società democratica, intellettuali liberali, la società civile, hanno chiesto sia al PKK che alle forze armate di arrivare a un nuovo cessate il fuoco. Si sono riuniti a Diyarbakir e hanno fatto una dichiarazione congiunta in cui chiedevano questo. Il 27 agosto è partita una marcia verso il confine in cui i militanti curdi volevano fare da scudi umani per cercare di bloccare un possibile intervento di terra. Il loro tentativo è stato bloccato dall'esercito. E un deputato provinciale di Van del partito curdo è rimasto ucciso negli scontri, probabilmente colpito da un'arma da fuoco. Comunque c'è un movimento che chiede una soluzione politica del conflitto. È paradossale che in un momento in cui la Turchia e Ahmet Davutoğlu, il suo ministro degli esteri, cercano i veri problemi coi vicini, come aveva detto lui, quindi sono contrari a un intervento militare in Libia, sono contrari a un intervento militare in Siria, cercano di porsi come una potenza che geopoliticamente cerca la stabilizzazione, però in Iraq intervenga militarmente.
Certo. Ma a Erdogan non farebbe appunto comodo essere il capo del governo, il premier che finalmente riesce a trovare una soluzione?
Certo, 2 anni fa aveva iniziato iniziato un percorso di apertura verso i curdi. Il problema è se questo percorso intrapreso da Erdogan serviva a scopi meramente elettoralistici oppure se ci credeva veramente.
Certo.
Forse il poco successo che ha avuto nelle ultime consultazioni elettorali nella zona a maggioranza curda l'hanno fatto ragionare sulla possibilità invece di raccogliere consenso rispolverando una retorica fortemente nazionalista, che purtroppo in Turchia, dove un paese dove ancora c'è una forte retorica nazionalista trasmessa dai media, ne abbiamo visto un esempio insomma in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane con la mediatizzazione dei funerali dei martiri, insomma la retorica nazionalista dello scontro funziona ancora.
Volendo fare un po' di dietrologia, si potrebbe quasi pensare che la divulgazione di queste dichiarazioni di Kochaner potrebbero fare comodo in un senso o nell'altro: da una parte mettere sotto accusa l'esercito per le sue incapacità, ma anche appunto rinfocolare la richiesta di un intervento duro contro i guerriglieri.
Allora, su chi abbia messo in giro queste registrazioni, se capissimo che chi li ha registrate, chi li ha fatte circolare, riusciremo a capire molte cose di quello che sta succedendo nei rapporti tra governo e militari in Turchia. L'AKP ha parlato in maniera, secondo me, abbastanza poco verosimile di un intervento dei servizi segreti stranieri che avrebbero che avrebbero carpito queste dichiarazioni per destabilizzare chissà in che modo la Turchia. Molto probabile una responsabilità diretta o indiretta dell'HP in questa, nella pubblicazione di queste registrazioni. Il momento, siamo a un momento di svolta storico. Certo, il conflitto non è iniziato tra governo e militari, non è iniziato ieri, però il fatto che poco dopo le dimissioni di Shukoshaner, praticamente lo stesso giorno nel Beit Ozel sia stato immediatamente scelto dal governo come nuovo capo di Stato Maggiore, ce ne dà una, ci fa capire insomma quale tipo di cambiamento sta attraversando la Turchia.
Certo,
Ieri.
ricordiamo per chi ci ricorda chi ci ascolta che mentre Kouchner era considerato un duro, sia sul piano militare che sul piano che nei rapporti col governo, Ozel invece è considerato più morbido, diciamo, e si è visto anche la soluzione di compromesso che è stata trovata per i nuovi vertici militari. È considerato, mi sembra, anche uno possibilista sulla trattativa anche rispetto al conflitto curdo.
Certo, secondo me c'è un'immagine molto, molto esplicativa della figura di Ozal, forse due. Prima di tutto, ieri, giornata della vittoria, giornata in cui si celebrano le forze armate, una festa nazionale in Turchia, per la prima volta nella storia è stato il Presidente della Repubblica Abdullah Gül a ricevere gli auguri, le congratulazioni dei vertici della politica e militari. E Nezgat Özal ha visitato il Presidente della Repubblica ed è stato lui a congratularsi insomma, diciamo, fargli gli auguri nel giorno della vittoria. Questa è la prima volta che accade nella storia della Repubblica di Turchia, perché di solito invece era il capo delle forze armate che era una figura centrale in questa celebrazione, in questa giornata di festa nazionale. La seconda immagine evidente, la seconda idea che ci fa comprendere la collocazione di Nezdat Özel è che lui è stato l'unico a non dimettersi quando Shukoshanas e tutti i vertici di esercito, marina e aviazioni si sono invece dimessi. Lui è rimasto, era a capo della gendarmeria, un corpo di polizia simile ai carabinieri, ed era rimasto al suo posto. Ed è stato evidente che in quel momento di protesta la sua scelta di non prendere una posizione sottolineava come fosse vicino ad HP o almeno disposto a questo tipo di transizione.
Certo. E senti, io volevo anche, prima di chiudere, volevo anche farti una domanda. Appunto, tu prima citavi anche la questione, e l'avevo detto anch'io nell'introduzione, la questione più globale in cui si trova adesso la Turchia a essere immersa proprio, le primavere arabe, quello che sta avvenendo soprattutto in Siria, che è ai confini con la Turchia. Tu dicevi poco fa che Ankara si oppone a un intervento armato nei confronti della Siria e Erdogan fa degli appelli, continua a rinnovare gli appelli ad Assad perché sospenda la repressione. L'impressione, probabilmente sbagliata, ma l'impressione così superficiale è che Ankara abbia un atteggiamento abbastanza morbido nei confronti di Damasco. È così oppure secondo te il governo Erdogan si sta muovendo, diciamo così, sul piano anche diplomatico, ma lo fa anche con precisi accordi con gli Stati Uniti, con l'Europa, con altri paesi della regione?
Allora, secondo me la posizione della Turchia è a metà tra, diciamo, tra virgolette, la difesa di Assad che viene da parte della Russia e le posizioni più dure espresse nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dalla Germania e dagli Stati Uniti. Cerca una soluzione non militare. È importante capire in questo senso anche che un conflitto in un paese vicino sarebbe fortemente destabilizzante per quello che succede anche in Turchia, però a livello diplomatico l'iperattivo ministro degli esteri turco Mehmet Davutoğlu sin dall'inizio della crisi, ma anche quando migliaia di profughi siriani sono entrati in territorio turco, si è appellato e ha chiesto ad Assad di fermare le riforme, implementare le riforme. Sì. Certo, non c'è stata da parte della Turchia una richiesta ad Assad di dimettersi. In questo senso si differenzia da posizioni più dure prese dalla comunità internazionale. L'azione della Turchia comunque è, secondo me, concordata, ma secondo anche diversi altri osservatori, concordata con gli Stati Uniti, sia durante la crisi dei profughi che negli ultimi giorni. Sono state frequenti le telefonate tra Obama e Erdogan e gli incontri rispetto a per accordarsi su una strategia comune su quella questione. Sembra quasi che gli Stati Uniti abbiano, diciamo, delegato alla Turchia un ruolo di mediazione in quel senso. Turchia che però non è inattiva, non è passiva davanti a quello che sta succedendo in Siria. Ce lo ricorda ad esempio il fatto che la scorsa settimana proprio a Istanbul si è riunito il Consiglio, una conferenza in cui tutti i gruppi di opposizione siriani hanno discusso del futuro della Siria, e insomma questa disponibilità da parte della Turchia di sicuro non sarà andata a genio a Damasco.
Certo.
E quindi insomma c'è un impegno turco nel risolvere quella situazione.
In questa fase potrebbe essere conveniente cercare di riallacciare le relazioni con migliori relazioni con Israele, oppure con Tel Aviv i rapporti sono compromessi in maniera quasi irreparabile?
Con Tel Aviv siamo in una situazione di stallo, perché la Turchia ha chiesto al governo israeliano di presentare scuse formali per quello che è successo durante il tentativo, i fatti della Mavi Marmara,
certo.
Quando la flottiglia ha cercato di raggiungere Gaza e l'esercito israeliano ha attaccato la nave turca facendo diverse vittime. Quindi la richiesta turca è quella di presentare scuse ufficiali. Questo ha aperto un conflitto all'interno del governo israeliano. Il primo ministro Netanyahu sembra favorevole, Lieberman, il ministro degli esteri, invece su posizioni molto più radicali, fortemente contrario. Quindi la situazione non si sbloccherà fino a quando non ci sarà una presa di posizione israeliana rispetto a quello che è successo alla Mavi Marmara. Nel frattempo l'ONU continua su pressioni americane a posticipare la pubblicazione del rapporto Palmer, che è il rapporto della Commissione ONU che ha indagato proprio su quello che è successo durante l'assalto alla Mavi Marmara. Quindi la situazione può sbloccarsi se il governo israeliano troverà un accordo sulla posizione da tenere con la Turchia. In fondo la richiesta di scuse ufficiali, al di là del significato profondo che ha a livello diciamo diplomatico, nei fatti non è una condizione così difficile da soddisfare da parte di Israele. Vedremo se da parte israeliana si riuscirà a trovare un accordo in questo senso.
Sperando che l'arrivo al Palazzo di Vetro dell'ONU della richiesta di riconoscimento di uno Stato palestinese non complichi ulteriormente i rapporti, insomma, tra Turchia e Israele. Anche questo staremo a vedere, insomma, cosa succederà alle Nazioni Unite.
Sì, certamente, anche perché la Turchia, diciamo che sostiene, forse ha costruito diplomaticamente quella richiesta, se si parla appunto di una regia turca dietro quella... quella proposta di riconoscimento.
E appunto, insomma, visto così non sembra che questo faciliti le cose, faciliti i rapporti con Israele, ma insomma poi bisognerà vedere il lavorio sotterraneo diplomatico, insomma staremo a vedere. Insomma, abbiamo messo molta carne al fuoco e quindi avremo modo anche di tornare sicuramente a parlarne. Intanto ti ringraziamo davvero, grazie ad Alberto Tetta, corrispondente dalla Turchia di Osservatorio Balcani e Caucaso, i suoi pezzi, li trovate su internet su www.balcanicaucaso.org.